Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ancora invochiamo insieme all'inizio di questo giorno, di questa Eucaristia, la luce dello Spirito, perché cambi, riempia di grazia il nostro cuore, la nostra mente, per poter accogliere il mistero dell'Eucaristia. Dal Santo Vangelo secondo Luca, capitolo 19, versetti 41-44. Quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Parola del Signore. È uno dei tratti che troviamo solo in Luca, il brano di oggi, che però è molto significativo, molto denso, e stabilisce poi un ponte con altri brani, non solo all'indietro nel Vangelo, ma anche in avanti, propri di Luca, che non troviamo nei sinottici, e lo vedremo, e si potrà anche mettere in contatto questi vari brani per comprendere ancora di più il significato. Noto solo, per introdurre, riguardo alla traduzione, potrebbe essere di per sé, diciamo, la traduzione letterale, ma può essere equivoco o indurre in un errore, diciamo, il versetto 42, anche se per alcuni potrebbe essere una sfumatura solo. Pare che traduca: ma adesso, ma ora è nascosto, o è stato nascosto, o è nascosto, è stato nascosto, sì. Il fatto è che questo ora non può essere inteso in questo momento, perché è stato nascosto in greco è riferimento a un momento puntuale del passato. Fu nascosto, dovremmo tradurre per rendere il rapporto fra queste espressioni. Quindi ninze, ho visto anche lo zervi stesso, insomma, non si può tradurre in questo momento è stato nascosto, sì, perché il riferimento è al passato, fu nascosto, e quindi ninze va tradotto. Ma in realtà, come si vede adesso, è stato nascosto ai tuoi occhi, in modo che tu non hai potuto vedere. Questa è una sfumatura non trascurabile, ecco, che si può cogliere solo in greco.
Riporto solo un parallelo che mi pare molto, che mi è molto caro, da un Alexio precedente, che è tratto dal Salmo 102, i versetti 14 e 15. Ma tu, Signore, ti alzerai, avrai compassione di Sion. È tempo di averne pietà, l'ora è giunta, poiché i tuoi servi sono care le tue pietre e li muove a pietà la sua polvere.
Là è già successo, qui deve ancora succedere.
Ma dico proprio una cosa minima su questo versetto 42, vedendo la città pianse su di essa dicendo: se in questo giorno anche tu avessi conosciuto ciò che è per la pace, in greco tradotto pedessiquamente, e quindi ricollegandomi a quello che sottolineavo ieri, questo annuncio di pace, pace sulla terra, e quindi questo è molto, il contrasto è fortissimo, perché il popolo acclama pace, ma Gesù rivela che questa, la via di questa pace non è stata conosciuta, e neanche Gerusalemme l'ha conosciuta. Quindi mi sembra il dramma della città in questo momento, e Gesù piange per questo, ma si rivela ora, a questo punto si rivela questo mistero di nascondimento. È un mistero di accecamento, no? Non so, cioè, Gerusalemme non riconosce, perlomeno i capi, perché il popolo ha acclamato pace.
Capitolo 13, nei versetti dal 34. Era scritto: Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, così mi era venuto in mente questo richiamo, e a proposito di in questo giorno, avevamo letto anche Zaccheo: oggi devo, la salvezza è entrata in questa casa, oggi devo fermarmi a casa tua, ecco l'oggi, quell'oggi che avevamo visto. E poi il tempo della visita, dell'ultimo versetto del 44, che richiama il tempo in cui sei stata visitata, che richiama il Benedictus, ecco il Signore che ha visitato e redento il suo popolo.
Solo un'annotazione sui verbi, sui tempi e i modi dei verbi, perché quando per due volte dice hai conosciuto, se avessi conosciuto, in greco è sempre un participio auristo, e quindi appunto indica un'azione puntuale del passato. E allora questo mistero di indurimento, questo giudizio che qui viene espresso, è un giudizio puntuale per gli uomini di quella generazione, tanto che poi Luca negli Atti descrive come il Vangelo poi da Gerusalemme arriva fino ai confini della terra, e quindi c'è chi l'accoglie anche di questo popolo. Qui esprime un giudizio e quindi una sofferenza, perché ora in questo tempo non è stato conosciuto. È quello che dice anche il prologo di Giovanni: venne tra i suoi non l'hanno accolto, ma a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. E poi riguardo alle cose che portano alla pace, ta pros irinin, anche qui c'è un riferimento al Benedictus, perché l'ultimo versetto dice: per ricondurre i nostri passi sulla via della pace. E quindi si vede come l'inizio del Vangelo appunto poi si lega alla passione del Signore, che appunto a Gerusalemme è il cuore di tutto, e che a Gerusalemme ci sia la festa, come abbiamo visto ieri, e oggi il pianto. E quando nel capitolo 9 Gesù comincia il viaggio a Gerusalemme, dice che indurì il suo volto per andare a Gerusalemme, e quindi si spiega perché a Gerusalemme c'è la festa, viene accolto come Messia, a Gerusalemme viene rifiutato. Ma io penso che anche questo rifiuto è ciò che serve alla pace, è il mistero che deve essere accolto, perché attraverso questo rifiuto, attraverso la croce, è venuta la pace al mondo.
Vabbè, premetto che penso che la difficoltà a intervenire sia anche dovuta al fatto che noi siamo diversi giorni che non facciamo le nostre ore di preghiera, quindi abbiamo avuto poco tempo per riflettere, in particolare su un testo così difficile da interpretare. Il versetto 44: abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata, si presta bene all'interpretazione più facile, cioè Gerusalemme non ha riconosciuto Gesù come Messia e da ciò sono venuti tutti i suoi guai, come dire, scritto qui, più chiaro di così. Certamente per il Vangelo di Luca, che comincia appunto anche col Benedictus, in cui i temi sono ripresi, come è già stato detto dai due interventi precedenti, è ripreso il tema della visita connesso alla pace, per dirigere i nostri passi sulla via della pace. Questo testo in realtà sappiamo che si può interpretare in un altro senso, cioè la via che Gesù propone è una via di pace, quella di Zaccaria, come infatti ha organizzato la festa del suo ingresso, in questo senso, come adempimento della profezia di Zaccaria 9, che dice che il Messia farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme, è giusto e vittorioso, umile, cavalcando un asino.
Annuncerà
la pace alle genti. Quindi questo testo è quello che deve interpretare tutti questi brani. La via di Gesù è quella di un messianismo, secondo appunto la parola di Zaccaria, di pace. Forse anche la discussione sulla moneta, che vedremo più avanti, è una proposta anche concreta per Gerusalemme. Quella degli antichi profeti, quella di Geremia, che dice: state sottomessi al re di Babilonia, perché questo è il disegno di Dio per voi adesso, quindi anche il pagare il tributo in questo senso. E questa è la via della pace che propone Gesù. Ecco, mi chiedo però se questa seconda interpretazione non sia, che alla quale io aderisco, però non sia comunque un po' riduttiva, perché il discorso del rifiuto in questi capitoli c'è. Quindi se è vero che queste parole si riferiscono anche al momento storico, cioè se il popolo avesse compreso la via della pace, una via di pace anche rispetto all'occupazione, rispetto la distruzione di Gerusalemme, non ci sarebbe stato questo disastro. Mi chiedo però se questa interpretazione così puntuale non sia un po' riduttiva.
Provo a dire una cosa che però non so quanto sia giusta. A me aveva così quell'ultimo versetto di ieri, al rimprovero, cioè alla richiesta di rimproverare i discepoli dai farisei, e Gesù che risponde: vi dico, se costoro taceranno, grideranno le pietre. Allora io così mi ero chiesta: ma cosa voleva intendere Gesù con questo grideranno le pietre? Forse voleva intendere che è qualcosa che di fatto verrà manifestato. Cioè persino le pietre avrebbero acclamato. Cioè una cosa talmente evidente, non so, insomma, non so se si può dire così.
Accetta la...
E quindi qui quando dice: se anche tu, dice, avessi compreso, cioè...
Può essere.
Quindi forse ci può essere un collegamento, se anche tu...
Oltre
ai discepoli, ai bambini, a quelli e alle pietre. Poi rispetto alle pietre dico una cosa che forse non c'entra, però non so, mi era un po' risuonata. Alla morte di Gesù, cioè quando Gesù è sulla croce, al grido finale, le rocce si spezzano.
In Matteo,
le rocce si spezzano, non so se può essere persino le pietre, le rocce colgono quel momento, non so, è giusto un'assonanza.
Penso di sì, cioè sono due cose diverse ovviamente, però l'immagine è che la natura stessa dice magari quello che gli uomini non dicono, ecco. Non è solo questo, è un brano stupendo. Non è un brano triste, è un brano stupendo. Perché, anzitutto, mi verrebbe chiedere se rimane per me un punto interrogativo, l'osservazione che facevo all'inizio. Ma ora, cioè, di fatto, in realtà, dice anche lo termine, fu nascosta ai tuoi occhi da chi? Da Dio? Mi sembra riferirsi a uno status per cui, e questo corrisponderebbe anche ad altri testi, cioè a una situazione che non è ancora stata tolta da Dio, non è ancora superata, in cui non c'è questa capacità di riconoscere. Altrove nel Vangelo anche di Luca c'è, non conoscete il tempo, non distinguete questo momento, c'è una mancanza di intuito religioso, potremmo dire, forse un po' riduttivo dire così, ma per esprimersi in un altro linguaggio, attribuito a una mancanza di... Forse poi dietro c'è anche una mancanza morale. Comunque, questo è un punto molto significativo, riflettere. Ma io volevo appunto sottolineare una cosa che forse non è stata sottolineata abbastanza, anche se è evidente per tutti in questo brano, cioè il fatto che Gesù piange, che richiama anche... qui Gesù piange per un fatto che non è ancora successo, perché lo vede, piange in anticipo, no? Gesù è, se noi leggessimo Geremia, per esempio capitolo 8, vediamo che è molto vicino, Geremia piange per ciò che è avvenuto, e dice se le mie lacrime fossero il disastro del popolo. Qui si tratta chiaramente di un fatto storico che Gesù prevede, non si tratta della perdizione per tutti i secoli, come avete già osservato, la via, non hai conosciuto ciò che giova alla tua pace, è collegato col Benedictus, ma qui c'è una cosa diversa rispetto al Benedictus. Là si dice che Dio, ed è chiaramente un cammino storico, non possiamo subito applicarlo a noi. Qui si sta parlando di Israele, di Gerusalemme, e Gesù è al centro di tutto questo, e Gesù ha proposto un'altra via, che è la via di Zaccaria, ha proposto un'altra strada per Israele, che è quello dell'amore dei nemici, che non è una cosa semplice, però una via della pace. Io credo che sia una cosa, diciamo, molto concreta, molto politica, diciamo, con dei riflessi politici molto forti in questi testi. Cioè la via di Gesù avrebbe evitato il disastro. E Gesù perché piange? Perché sente il dolore del suo popolo e della sua città. E quella è la, tanto più che Gesù si pensa ed è il Messia, e quella è la sua città. E lì è la sede del suo regno, diciamo, e quello è il suo popolo. Se anche tu in questo giorno, almeno alla fine, avessi conosciuto, ma sembra dire non era possibile, perché questo in fondo era previsto, e è stato nascosto, fu nascosto ai tuoi occhi. E poi c'è la profezia, chiaramente una previsione, vedo che la notte della CEI dice che non si può dedurre da questo, non è la descrizione di un fatto avvenuto, se fosse così è ancora più significativo, io non ho nessuna, penso anch'io che possa essere così, cioè che non è una descrizione di ciò che è avvenuto, è un modo profetico, come troviamo anche nei profeti, per dire, però dire una cosa molto concreta, cioè i tuoi nemici. Gesù piange perché per le sofferenze inaudite, conclusione di una via sbagliata di essere popolo di Dio, e questo è il punto che Gesù pone, è un punto religioso, questo modo sbagliato di essere popolo di Dio che ti condurrà a grandi sofferenze. E Gesù piange perché la sofferenza del suo popolo è la sua. Sono due cose diverse. Piange in anticipo, quando tutti sono in festa, alla vista delle città, Gesù che ha lo sguardo in avanti e sa e vede, piange. Piange del dolore del suo popolo,